E invece qualcosa non era andato per il verso giusto. Non era scivolato nelle tenebre, ma fluttuava su un vasto fondo fosco di infinite varietà di grigio, all'interno del quale, con brevi bagliori improvvisi, sciamavano rapide a dissolversi striature d'un colore scialbo. Non è che le vedesse, le sentiva. Puntavano dritte verso di lui, che era la volta a faccia in giù e cieca di infiniti conchiusi. Spirali di luci soffocate guizzavano per un istante su quella coltre di polvere, per poi lasciarla più smorta di prima e opaca, una nebbia profonda. Cos'erano? Luci di voci che si affacciavano sulla superficie. Le sentiva risuonare come un brusio. No, come qualcosa di modulato nel tempo per lievitargli in tanta nebbia a forza d'echi la densità di un corpo ripiegato nel grigio. Nient'altro che una musica sommessa, un accordo dolente di voci umane, un intarsio intorno a uno spazio limitato senziente. Da dove veniva? Doveva esserci un'interferenza, provò a pensare, ma il pensiero sfiatò e si confuse e prese in una mille voci disarticolate e fredde nel fosco della polvere trascorsa da vampe. Attutitevi, vane luci, sussurravano ogni baluginio, non brillate più, non c'è notte poi abbastanza per chi della disperazione deplora i trascorsi colpi del fato. E questa miseria di luce, che cosa rivelerebbe, seppure sfavillasse, se non la mia vergogna? Niente può alleviare il dolore che provo, ora che persino la pietà è fuggita. Fra lacrime, sospiri e lamenti, cantavano, non c'è gioia che non sia stata sottratta ai miei giorni affaticati. Cantavano, e chi? Miriadi di granelli di polvere che a ogni parola rischiaravano appena e scolorivano nel vuoto. E lui, la volta senza stelle che delimitava quel grigio di infiniti, non riusciva a pensare a nient'altro che nebbia. Zitti, si disse, ma a chi? A che cosa diceva in tutta quella polvere opaca? Zitti, ai colori? Alle luci proiettate magari dalla remota stazione radio per divenire fatue voci nel fondo offuscato su cui a faccia in giù galleggiava come un cielo vuoto? Ma perché la sentiva? Perché la vedeva ancora, quella nebbia? Non era il buio, un unico rapido lampo di tenebra che, chiusi gli occhi, avrebbe dovuto risucchiarlo? Mi hanno fregato, si disse, è la solita storia. E subito il pensiero si franse in mille vocine che strillavano la loro stranezza. Dalla più alta guglia della felicità intonavano confuse e distinte. Precipitò la mia fortuna. Lo sapevo, è il ritornello della mia vita. Provò a canticchiare con quella stessa voce nebulosa. Paura e dolore e sofferenza. E magari uno schifo di droga psichedelica rifilatami al posto dei barbiturici con cui credevo di farla finita. Qual è la mia speranza? Ora che persino la speranza se n'è andata. Trascorrere un millennio dopo l'altro a fare da coperchio a questa coltre di polvere che canta. Portatemi via di qui, provò a dire, ma le labbra non si mossero. E le labbra? Dove erano le sue labbra? Nella parte densa della nebbia, come tutto. Avvolgetemi, ombre che dimorate nel buio, imparate a sprecciare la luce. E dovettero per davvero trascorrere mille anni di grigia disperazione prima che una voce squarciasse quella melodia di minuscoli scialbi colori.
Lei è sveglio, signor Cummings.
Sono sveglio, ripeterono insieme migliaia di voci gelatinose, e nel fondo dell'inferno.
Qui è il computer di bordo. Mi sente, signor Cummings? Riesce a sentirmi?
Sì, provò a dire, ma non lo disse. Lo pensò solo illuminando la polvere.
Bravo, si concentri. Io e lei abbiamo molte cose da dirci, ma innanzitutto occorrerà stabilire un contatto reciproco soddisfacente. Non si lasci distrarre dalle spirali di luce. Deve fare uno sforzo, signor Cummings. Aprire uno spiraglio all'esterno, se capisce cosa intendo. Richiamare la sua mente a che smetta di galleggiare su se stessa.
Dove sono? Ora sentiva quei colori suonare a comando, o almeno così gli pareva. Saranno queste le tenebre divine, pensò. È accaduto quello che temevo. Mi sono fuso in lui.
No, signor Cummings. È solo il processo di desomatizzazione del pensiero portato al parossismo. Un'esperienza interessante per me se non avessi tante altre cose da fare. Lei è su una nave, ricorda? In viaggio verso il sistema LR4.
Fanculo, pezzo. È uno schifo di viaggio da acido lisergico. Chissà che cazzo mi avranno venduto. Quante altre volte ci dovrò sbattere il muso prima di imparare che quando devi comprare la roba è meglio andare da qualcuno che conosci.
No, signor Cummings, mi creda. Le analisi del sangue sono risultate perfette. Quando si è sottoposto alle visite per il viaggio interstellare, era pulito. Non l'avrebbero fatta mai imbarcare, altrimenti.
E lui, con tutta la polvere, sospirò. Dio, Dio mio.
No, signor Cummings, sono il computer di bordo. Lei è sulla nave con destinazione il sistema LR4. Ci impiegheremo un po' per arrivare. Più o meno 10 anni. Siamo appena decollati.
Perché non sto dormendo allora? Si immaginò di urlare.
Qualcosa non ha funzionato nella sospensione criogenica. È rimasto un po' di calore nel suo corpo, capisce? Così che il suo cervello sta continuando a funzionare. È una situazione spiacevole. Sarebbe meglio risvegliarla del tutto, ma non posso. Non c'è cibo né aria nella nave. Non potrebbe sopravvivere. Dovrà restare così.
Così. E sentì le vocine tornare a illuminare il pulviscolo. Così, ripeté, a vivere dell'abbandono, ad ascoltare l'oscuro uccello della notte che canta la sua triste infamia. Fatemi tornare indietro.
Sfortunatamente non possiamo invertire la rotta. Sarebbe un danno economico eccessivo per la compagnia. Ha idea di quanto costa il propellente e quanto se ne consuma ogni lancio? Ma non si preoccupi, signor Cummings. Ritengo che dovrei essere preparato, intendo dire programmato, per una simile occorrenza, anche se le confesso che è la prima volta che ne faccio esperienza diretta. Sono comunque abbastanza documentato sulle cose umane da sapere che potrebbe impazzire a trascorrere i prossimi 10 anni in compagnia dei suoi soli pensieri e praticamente senza un corpo che possa contenerli. Gli esseri umani tendono a sottovalutare quanto sia organico il lavoro del cervello, quanto dipenda da una continua propriocezione. Ma il suo corpo al momento è del tutto sconnesso dalla mente, perché non sta dormendo, è come fosse morto. Un pensiero così demateriato come quello che lei al momento produce e che non avverte più la contiguità con ciò che lo genera può essere un incubo. A volte mi sono sorpreso a ragionare, ma è pura accademia, mi creda, che se un solo pensiero sfuggisse ai miei microprocessori e se per un guasto sia pure momentaneo non sentissi più funzionare i congegni che l'hanno prodotto, io stesso...
Ma sono davvero su una nave. Questi sono pensieri da sballato. È come se non bastasse, io continuo a sentire della musica e magari la vedo. Vedo colori che cantano sulla distesa grigia. Non è mica normale. E poi... lo ricordo di aver preso quelle pasticche. Se prese una ventina ero disperato. E lo sono ancora.
Lei sta semplicemente attingendo la sua memoria. Sarà magari qualcosa che le riemerge dall'inconscio. Su questo non posso esserle di aiuto, se non altro fin quando il ricordo non acquisterà maggiore consistenza. Non mi hanno installato l'intero programma PSI perché non erano previsti contatti così approfonditi con i passeggeri. Solo il lavoro di routine con i congegni della nave, il controllo della rotta, la sorveglianza delle vasche e la delicata fase del vostro risveglio. Naturalmente, la possibilità di intervenire nel caso si verificassero avarie come la sua è stata contemplata. Non sarò in grado di stabilire un completo set analitico, ma può stare tranquillo, ho in dotazione i programmi psicologici di base. Nessun computer, lo sa, ne può fare a meno. Occorrono per una proficua collaborazione. I nostri programmatori sono consapevoli di quanto siano necessari per stabilire un buon contatto con l'interfaccia umana. Per come intendo adesso più chiaramente i suoi pensieri, ad esempio, le posso dire che lei per davvero ha tentato di uccidersi con quelle pasticche, ma è roba accaduta tanto tempo fa. E non è strano, mi creda, che in una situazione del genere le torni in mente proprio quell'episodio.
È la musica di questa polvere che mi assorda, allora.
La polvere è il residuo di materia su cui cercano di appoggiarsi i suoi pensieri, dal momento che tutto il suo corpo si è ridotto al solo lembo di carne tiepida che li produce in modo, per così dire, periferico. Le luci che vede sono attività latenti dell'area di Broca e la musica, ci sta facendo confluire dentro la sua attività cosciente, tutto qui. Quando il corpo non sopperisce, il pensiero umano prende la prima forma che gli capita. Le parti ancora attive dei suoi due emisferi fanno quello che possono in una situazione così poco favorevole. Ognuna se la cava con quello che si ritrova, qualche lampo di parole o le prime forme a disposizione. E nel suo caso, la musica che sente era quasi una scelta obbligata. Lei ha sempre amato John Dowland, signor Cummings, non ricorda? Semper Dowland. Già, Semper Dolens, signor Cummings. È la solita Flow My Tears che le risuona in mente. Lei ha posseduto qualcosa che per anni lo ha reso molto fiero, non è così? Sì, la registrazione del 1953 di Alfred Deller. Avevo l'originale un tempo, addirittura un disco a 78 giri mi era costato una cifra in quel negozio di antiquaria a Berkeley. Certo, fu una grande emozione acquistare quel disco. Quella registrazione lei la conosceva già, così modesta data la tecnica dell'epoca. Eppure la voce di Alfred Deller ogni volta le era sembrata brillare, a dispetto di un suono fosco come la polvere. E ora lei ha acquistato l'originale, muto per sempre, perché non esistono più gli apparecchi per poterlo ascoltare. Eppure, non appena tornato a casa, ha selezionato il file musicale dal computer e ha lasciato che quella mesta canzone per liuto l'accarezzasse mentre rigirava fra le mani quell'ingombrante disco nero. Che voce meravigliosa! Se fa un po' d'attenzione, può sentirla anche adesso. Si concentri, provi. Lei è a casa, sprofondato nella sua poltrona e ha appena messo in funzione il suo costosissimo programma Concert Hall. Gli altoparlanti nascosti nelle pareti si attivano tutti insieme e Alfred Deller è di nuovo con lei. Può sentirlo? Com'è che dice? Flow my tears, fall from your springs. Lei l'ascolta e canticchia, come sempre. Flow my tears, fall from your springs. Exile forever let me
like goodbye.